fine settimana in tutta Italia deve essere zona rossa. Zona rossa solo il fine settimana, e il resto della settimana si lavora. Ma il fine settimana, visto questi imbecilli che stanno in giro, il fine settimana la gente deve stare tappata in casa. Punto e basta.
Grazie di averci sempre spinto ad andare a scuola, quando è a scuola che i portatori sani si contagiano e portano il virus in casa. Grazie per non aver mai dato dei dati oggettivi sui contagi che si hanno a scuola. Grazie per averci mandato sempre a scuola all'inizio dell'anno senza mascherine, a gennaio con le mascherine ma senza test e senza dati.
La protezione civile in campo per la vaccinazione. Come la mettiamo con i medici di base che hanno fatto un braccio di ferro lungo quasi un mese per staccare all'incirca una media nazionale di 8 euro per la prima dose, 9 per la seconda per la vaccinazione? Adesso come la mettiamo? Chi glielo va a dire?
Glielo diremo e si adatteranno. Alcuni lo faranno dal medico di base, altri lo faranno con la protezione civile e con l'esercito. Punto. Più gente vacciniamo nel momento nel quale abbiamo le dosi, meglio è. Che dobbiamo dire, no? Mi sembra che sia lo sforzo da mettere in campo. Al messaggio polemico, sarcastico dell'ascoltatore sulla scuola, dico questo. Abbiamo sostenuto fin dall'inizio, dai microfoni di questa trasmissione, ma non solo, è stata una linea che abbiamo tenuto generalmente qua a Radio 24, che la chiusura così prolungata delle scuole, come è stata fatta in pochi luoghi del pianeta e certamente in nessun luogo in Europa, era sbagliata. E lo è stata sbagliata. La chiusura così prolungata della scuola in presenza e un ricorso così massiccio ad una didattica a distanza che ha acuito le diseguaglianze e creato problemi soprattutto a tutti, ma soprattutto ai ragazzi più fragili, che ha creato problemi a insegnanti che non avevano alcuna dimestichezza con la didattica digitale, forse nemmeno con il digitale, e si sono dovuti adattare improvvisamente dalle proprie case e con mezzi propri a nuovi modelli di lezione. E continueremo a sostenerlo questo. E c'è una differenza rispetto a prima, e sono le varianti. Come più di un virologo, epidemiologo, scienziato, le persone che studiano queste cose ha detto, la diffusione delle varianti, in particolare della variante inglese, è molto più forte, molto più rapida tra i ragazzi di quanto non fosse il Covid, chiamiamolo così, tradizionale, mettiamolo tra virgolette. E quindi si genera un problema. Certamente chiudere le scuole adesso, come per esempio ha fatto la Germania, sarebbe socialmente e politicamente molto più accettabile se tu non avessi chiuso le scuole così a lungo prima, molto semplicemente. E quindi se tu avessi approntato un piano per ripartire dignitosamente con la scuola in presenza, parlo ovviamente alle superiori perché le elementari sono continuate ad andare, non in tutte le regioni, in situazioni molto diseguali, per esempio da oggi in Campania tornano a chiudere tutte le scuole Campania dove sono state chiuse a lunghissimo. Però se si fosse proceduto con un'apertura delle scuole normale, simile a quella degli altri paesi europei, ebbene oggi si potrebbero chiudere, non dico a cuor leggero, ma un po' più a cuor leggero, mentre invece adesso diventa un problema politico pressante che mette e che porta allo scontro tra regioni e governo, scontro, diciamo dibattito tra le regioni e il governo su che cosa fare. Il problema è stato il prima, adesso ti trovi con la variante, una variante che potrebbe colpire di più i ragazzi e ti trovi in questo imbarazzo, ma proprio per quello che hai fatto prima e per come l'hai gestita prima. Sul fronte della zona rossa in fine settimana non ho un'idea, cioè questo dovranno stabilirlo gli scienziati, dovrà stabilirlo la politica. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, però la lascio là appesa, se volete dibattere anche di questo, se sia necessario fare una zona rossa nel fine settimana oppure no, ditelo al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, sui nostri canali social, Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino. Questa è la seconda parte della trasmissione, quella dedicata alla rassegna stampa. È lunedì 1 marzo, al microfono sempre Simone Spezia, sono le 7:21 minuti e 50 secondi e i titoli dei giornali sono in gran parte dedicati, almeno in apertura, esattamente al virus e ai vaccini. Virus in campo Gabriele Curcio è il titolo per esempio del Messaggero. Dose unica così la campagna è il titolo del Corriere della Sera. Ho molto spazio anche a quello che succede all'interno del Movimento 5 Stelle, che è l'argomento politico di giornata. Molti giornali hanno titoli come quello del Corriere: Conte guiderà la rifondazione dei 5 Stelle, oppure Repubblica, rifondazione grillina con Conte nuovo leader, cambierà il simbolo dei 5 Stelle. E però a centro pagina, e sarà una delle cose con le quali apriremo la rassegna stampa, Repubblica raccoglie le inchieste dedicate alle forniture Covid. Abbiamo parlato di mascherine prima. Covid abusi per 2 miliardi. Poi non è esattamente così, si parla di inchieste aperte e non necessariamente chiuse, però il giro d'affari sotto esame da parte delle forze dell'ordine è intorno ai 2 miliardi. Vaccini, Draghi si riprende i poteri, è il titolo della Stampa. Libero titola così: lo Stato scrive agli ottantenni, niente vaccini, arrangiatevi. Ecco il cambio di passo sulla profilassi, partono lettere per gli anziani, la vostra salute è la priorità ma non ci sono dosi, perciò tenete duro. In realtà questi messaggi mi risulta che più che dallo Stato siano arrivati soprattutto dalla regione Lombardia. Tutte le bugie dette sui vaccini, è il titolo della Verità, le fiale ora ci sono, il piano no. Il Fatto Quotidiano si dedica alla politica, Conte dice sì, nuovo 5 Stelle accogliente e intransigente, apre invece sulla scuola il Quotidiano Nazionale, le regioni, garanzie di ristori per tutti. Verremo poi anche appunto ai temi di Covid. Ci sono delle pagine interessanti invece sul Sole 24 Ore che riguardano soprattutto il tema dei fallimenti e ci riportano al tema della lunghezza della giustizia. Vi lascio da parte quello che ci siamo raccontati prima, però un piccolo accenno rapido, perché la festa al Sanctuary di Milano, della quale racconta il Messaggero a pagina 9, festa di inaugurazione del locale gemello dello stesso locale modaiolo a Colleoppio nella capitale, che ha visto sfilare Belen accompagnata dal fidanzato Antonio Spinalbese e poi modelle, art director, DJ, artisti e poi DJ set con ballo senza mascherina, tutto reperibile nelle stories di Belen. Una ragazza che rappresenta l'evento dice: sì, è vero, ad un tratto si è iniziato a ballare, abbiamo avuto la sensazione che fosse davvero troppo. Il caos degli assembramenti, le feste, quella che vi ho raccontato prima è quella che mi ha stupito di più, quella in centro a Roma, in via dell'Orso, con i carabinieri che riescono a entrare in casa dopo un'ora e mezza e si trovano la gente che esce dagli armadi, da sotto il letto, un po' come in Alien,
Chi spara? Chi è quel maledetto? Ho ordinato di non sparare! Vengano fuori dalle pareti! Vengano fuori dalle fottute pareti!
Eccoli là, i carabinieri entrano e gli astanti partecipanti alla festa escono dalle fottute pareti, tutti multati naturalmente. Il sacco del Covid è il titolo del quotidiano La Repubblica, che a pagina 2-3 ci porta esattamente su tutte le inchieste che sono aperte, o almeno una parte di queste inchieste che sono aperte, in merito alle forniture. Certo, c'è una parte di giustificazione che possiamo dare a tutto questo, no? Il fatto che ci siamo ritrovati in un'emergenza alla quale non eravamo preparati. E dunque le regioni e lo Stato sono partiti alla ricerca di materiali, di forniture, di organizzazione di ospedali un po' d'improvviso. Certo, però poi si trovano cose in questo lungo pezzo firmato da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le sto contando adesso, 8 giornalisti, perché sono dai vari territori. Ci sono casi come quello della regione Lombardia. Per esempio, a un certo punto viene contestata la consegna di merce non conforme a un'azienda indiana con sede a Haryana, compagnia individuale, One Person Company, nata poco più di 2 anni fa, produce lettini che in teoria dovrebbero essere sanitari, ma il lotto arrivato in Italia era privo di qualsiasi certificazione e quindi inutilizzabile. Finisce così, finisce che nel panico, affogando, ti affidi ad aziende di questo tipo, una società unipersonale con sede in un luogo sperduto dell'India. Oppure, sempre per quanto riguarda la regione Lombardia, la questione dei vaccini antinfluenzali. Come ricorderete, a un certo punto là scatta il panico, non ci sono abbastanza vaccini antinfluenzali e dunque si mettono in mezzo i famosi mediatori, come lo studio Dr. Macamp Dr. D'Amico, per cui è partita una segnalazione all'ANAC e un ricorso al TAR. È uno studio dentistico di Bolzano che era riuscito ad aggiudicarsi come intermediario una delle 10 gare per 150.000 vaccini, salvo poi veder sfumare l'affare. Uno studio dentistico di Bolzano. E anche su questo naturalmente si indaga, per dare l'idea del panico di quelle ore. Nel scorrendo tra i bilanci della regione si trova il lotto 42 prodotti vari, costo dell'operazione 820.000 euro, è stato effettuato direttamente su Amazon, per capire in che situazione si era in quel momento. E poi ci sono le differenze regionali che sono impressionanti. Per dire, il costo di una visiera è andato da 1,40 euro di Reggio Calabria a 12,25 a Trapani, praticamente 9 volte di più. Uno stesso respiratore è stato pagato 1.000 euro a Ferrara e 40.000 euro a Bologna. Tra l'altro stessa regione, quindi evidentemente, no, specchio, bisognerà anche vedere i tempi per capire se uno specchio di, un, no, di una diminuzione delle forniture, quindi la necessità di pagare di più. Una tuta veniva pagata 6,60 euro a Modena e 27,90 a Bolzano. E poi ci sono gli ospedali, la questione degli ospedali, no? L'ospedale modulare di Ponticelli a Napoli fu accolto con gli applausi. Meno di un anno dopo, all'alba dell'8 gennaio, i napoletani lo sanno meglio, ma lo sappiamo tutti perché le foto le abbiamo viste, una voragine si apre nel parcheggio per gli utenti, un buco largo 100 metri, un miracolo non ci siano vittime, ma danni sì, pazienti e personale per giorni senza acqua calda. Oppure l'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, che viene realizzato nel cuore della provincia di Messina con 6 nuovissimi letti speciali, noleggiati ognuno al prezzo di 65 euro al giorno, ha avuto anche moderni monitor e ventilatori polmonari. Indovinate un po', i letti non sono mai stati utilizzati. Mi sembra, no, come mi pare ampiamente prevedibile, no? Lo ha denunciato la stessa Repubblica e poi il reparto, questa specie di reparto, è stato smantellato. Gli ospedali torinesi, creati, poi smantellati, poi ricreati, poi smantellati. E poi il famoso ospedale di Michele Emiliano, quello in Puglia che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, quello che non ha i bagni per i pazienti e quindi, sapete com'è, un ospedale senza bagni per i pazienti è difficilmente utilizzabile. A proposito di forniture, torna ancora una volta La Verità a pagina 7 con Giacomo Amadori sulla vicenda dell'inchiesta che riguarda la struttura commissariale, o meglio l'approvvigionamento di mascherine da parte della struttura commissariale, una vicenda nella quale Domenico Arcuri non è indagato. Mi pare che siamo in questo momento, al di là delle notizie sulla mediazione
questione, su questa mediazione per l'acquisto di mascherine che prevedeva appunto 72.000 euro, al di là degli arresti e delle indagini che abbiamo raccontato. C'è anche un po' di colore, se volete, il colore raccontato da questo Solis, uno dei mediatori, uno che ha incassato almeno 5,8 milioni di euro di provvigioni, che parla al telefono con i suoi soci, chiama Arcuri Yoito, che vuol dire sostanzialmente un gran signore, e poi quando deve fare riferimento a Giuseppe Conte lo chiama Ciufeto. Ciufeto, vabbè, una pausa, va.
Mattino.
Alla fine di Rousseau i francesi hanno avuto Napoleone. Dopo la piattaforma Rousseau i grillini hanno Conte. Sicuramente farà meno danni.
Ma guardi che i controlli non hanno, le multe, i controlli non hanno più credibilità. Cioè le migliaia di multe che sono state fatte nel primo periodo non sono state mai pagate. E quindi, cioè, fare un ordine pubblico in Darsena significa portarci reparto mobile, significa provocarli, significa comunque creare confusione. Cioè non è così semplice.
Ciao Simone, lo sai che a San Marino, dopo che avranno vaccinato tutti con lo Sputnik, comincerà il grande turismo vaccinale degli italiani che andranno a farsi vaccinare lì?
Ah, non lo so, può darsi, eh. Chissà se i russi hanno la capacità produttiva necessaria a rifornire così tanto la Repubblica di San Marino. Io però, all'ascoltatrice che dice il rischio, c'è un rischio per l'ordine pubblico, dico, allora che cosa fai? Non controlli niente? Cioè, dato che c'è il rischio dell'ordine pubblico, cosa fai? Nulla? Non tieni verifiche? Guarda che là sarebbe bastato probabilmente mettere un paio di camionette della polizia pronte per evitare poi che la situazione degenerasse nel modo nel quale è degenerata in Darsena. Ora, tra il non fare nessuna multa e il fare, se non vado errato dai dati dei giornali, ho visto su qualche giornale oggi si parla di 3 multe in tutta Italia, non fare nessuna multa e il fare 3 multe, ragazzi, ne passa parecchio, in tutta sincerità. Non male la battuta su Rousseau, Napoleone e sul Movimento 5 Stelle e Conte. Oh, fatemi dare quasi una notizia di servizio a un paio di ascoltatori che l'hanno chiesto. Sì, c'è il rinvio per quanto riguarda le cartelle esattoriali, perché lo dicono, ci dicono dateci notizie su questo perché evidentemente sono coinvolti. Sì, c'è il rinvio, sabato è arrivato un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non c'è ancora il provvedimento per quanto riguarda il pagamento che scadeva oggi, segnaliamo ancora una volta però in parte giustificato dal governo appena entrato in carica che come al solito il rinvio arriva a 2 giorni dalla scadenza, non c'è ancora il provvedimento dovrebbe arrivare a breve, però c'è un comunicato che del Ministero dell'Economia e delle Finanze che indica che il provvedimento è in corso di redazione esattamente per il rinvio. Quindi tranquilli, informatevi ovviamente con i vostri commercialisti, fiscalisti e via dicendo, che su questo avranno informazioni più precise. Leggete il sito del Sole 24 Ore dove trovate tutti quanti i dettagli. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Transitiamo verso l'annosa vicenda Alitalia, passando però da un'altra questione aerea, ed è quella di quello che fu soprannominato, lo ricorderete, l'Air Force Renzi. L'aereo di Stato voluto da Renzi quando era Presidente del Consiglio, ci torna oggi Chiara Giannini a pagina 4 del giornale, la quale innanzitutto ricostruisce la vicenda e poi ci dice che per così dire il superjet di Renzi è stato abbattuto da Toninelli, perché dice con lo stop che è stato dato all'Airbus 340 furono gli ex ministri Grillini a creare il danno maggiore. Innanzitutto c'è la ricostruzione della vicenda, l'Airbus 340 voluto da Renzi per sostituire i precedenti aerei di Stato. Furono sacrificati due A319 assegnati alla presidenza del Consiglio, uno fu venduto, l'altro fermato, ma fu fatto un grande sbaglio perché quello bloccato aveva doppi serbatoi, ovvero era l'unico in grado di raggiungere senza scali quasi ogni parte del mondo. Fu avviato un leasing, lo ricorderete, con Etihad, che era appunto proprietaria di Alitalia, per 168 milioni. Cosa succede? Succede che a fine del 2017 l'aeronautica informa la presidenza del Consiglio e dice: guardate, abbiamo questo aereo, questo svolge una limitata attività di volo rispetto al perimetro autorizzato e contemplato dal contratto, dunque utilizziamolo, possiamo usarlo per altri scopi, per esempio per il trasporto truppe. Dall'allora premier Paolo Gentiloni non giunse risposta. La cosa fu riproposta nel 2018, ma, scrive Chiara Giannini, Di Maio e Toninelli preferirono lo show mediatico, seguito da un totale abbandono dell'aereo, che adesso è là in dismissione, destinato ad essere venduto a pezzi. E proprio dei pezzi di Alitalia parliamo adesso. Oh, 20 anni, la croce di tutti i governi italiani all'Italia. E la croce di tutti i governi è sempre quella, lo spezzatino, sono due, scusate. Lo spezzatino e l'italianità, il vero giorno della marmotta della politica italiana è la vicenda Alitalia, che ritorna uguale a se stessa ogni volta. Azienda senza più soldi in cassa, in difficoltà, racconta la stampa oggi a pagina 18 che gli uffici dell'INPS hanno fatto gli straordinari rispettando l'impegno preso venerdì e sono riusciti ad erogare l'indennità integrativa ai lavoratori di Alitalia, ma adesso lo scontro si sposta a livello europeo perché in settimana ci dovrebbe essere un incontro con la commissaria europea alla concorrenza Vestager, incontro che potrebbe essere giovedì, e l'ipotesi è che Alitalia venga spezzettata. Chi dice no? I sindacati, ovviamente. D'accordo con la discontinuità, dice Claudio Tarlazzi di Wiltrasporti, ma la trattativa va fatta su un blocco unico. Salvatore Pellecchia, FIT, dice: lo spezzatino è un'ipotesi che non consideriamo, auspichiamo che il governo faccia presente che l'Italia debba avere una compagnia di bandiera. Ancora con questa storia della compagnia di bandiera non ne usciremo, guardate, ve lo dico, non ne usciremo mai, non ne usciremo mai da questa vicenda. Se invece vogliamo uscire dal tema della lentezza della nostra giustizia e veniamo all'agenda Draghi, forse potremmo prendere esempio da quello che succede a Torino. La storia è ottimamente raccontata da Viviana Ponchia sul Quotidiano Nazionale e, guardate, sembra quasi un sogno, come stanno andando le cose a Torino. L'esempio è questo. Il 9 settembre del 2019, perché il tema dice Viviana Ponchia, è una giustizia civile funzionante favorirebbe una crescita del PIL di circa 1,5 punti e un sensibile aumento degli investimenti stranieri in Italia. Il governo Draghi ha messo la questione fra le priorità, Torino nel suo piccolo si è già portata avanti. Il 9 settembre del 2019, in poco più di 4 ore, dalle 8.50 alle 13.10, si sono tenute 179 udienze di separazione consensuale. Perfetto. Perfetto. Come lo smaltisci l'arretrato? È una separazione consensuale, ti organizzi e fai 179 udienze in 4 ore. 90 secondi per udienza, un rito di massa taglia arretrato da record ripetuto da allora una volta al mese. Simona Grabbi, presidente dell'Ordine degli Avvocati, conferma che il presidente del Tribunale, Massimo Terzi, che prima a Verbania e poi a Torino ha fatto dell'efficienza il suo obiettivo, dice che quando vede tracce di lavoro ingolfato alla settima sezione, quella di separazioni e divorzi, diventa nervoso e invita a procedere. Fantastico, fantastico. Allora, come si fanno le cose? Abbastanza semplicemente, devo dire la verità. La prima richiesta viene spedita via computer per consentire agli uffici del tribunale di preparare atti e verbali in anticipo sull'udienza. I modelli sono già pronti, le tracce le scrive lui in persona, poi si adatta caso per caso. Risultato: niente rinvii e lungaggini, esiti chiari e tempi accettabili. Ha un block notice per il civile e un block notice per il penale. Tiene segnato tutto e ha l'ossessione dell'efficienza. Così devono essere i presidenti di tribunale. Così devono essere i presidenti di tribunale. Preceduto, come ricorderete, da Mario Barbuto, poi arruolato dal guardasigilli Andrea Orlando e celebrato dalla Banca Mondiale, magistrato Schivo, presidente del tribunale dal gennaio 2001 al 2009. È riuscito a fare le riforme da solo e a costo zero perché si vergognava di doversi pronunciare su processi vecchi di decenni. Nei primi 5 anni l'arretrato a Torino si ridusse del 26% senza spendere un euro in più. La pensata successiva fu di targare le cause per anno. Guardate, una cosa semplicissima. Io non so quanti tribunali la applichino, però è questa. Un colore diverso per ogni fascicolo in modo da stabilire a occhio la gerarchia temporale, cioè chi arriva prima. Non si fa confusione, è la cosa più semplice, le cose ovviamente che non puoi digitalizzare, e fa molto più quello appunto che mandare a casa gli scansafatiche, scrive Viviana Ponchia. Udienze lampo e zero scartoffie, così Torino ha anticipato Draghi. Chissà che non vogliano prendere esempio da Torino a Messina, dove ci racconta Il Sole 24 Ore a pagina 2 con Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei, che nel buco nero dei fallimenti, dove ci sono tempi biblici, ma veramente biblici, a Messina sono tempi, non so, più che biblici, perché 17 anni di media per un fallimento, 17 anni di media per un fallimento, e ci sono in gioco, come ben sapete, non solamente la vita di un imprenditore che può fallire, può sbagliare, può fallire e a un certo punto deve ricominciare, e dall'altra parte la vita dei creditori, e quindi sono 17 anni, 17 anni di incaglio, una media italiana che è di 7 anni, quando nell'Europa 27 la media è sui 3. È un'Europa a 27, ci siamo dentro anche noi, quindi presumibilmente alziamo questa media. Però la media in Europa è 3 anni e la media italiana è di 7 anni. Suggerisce Luciano Panzani, sempre sulle pagine del Sole 24 Ore, ci vogliono più soluzioni negoziali e decisioni fuori dai tribunali, che è quello che viene auspicato praticamente per tutta la giustizia civile e che poi non si fa mai. Il traffico.
Mattino.
Buongiorno, le volevo comunicare che da giovedì scorso è arrivata la disposizione per cui dal flacone dell'AstraZeneca si possono aspirare 11 dosi e non più 10 come avevo segnalato, perché finché erano 10 dosi da aspirare ne veniva puntualmente sprecata una abbondante, direi.
Chiudete le scuole, sono proprio i bambini che sono asintomatici, che portano il virus a casa. Sono le scuole.
Non è che la metterei giù così dura, abbiamo bisogno di evidenze e di dati, però lo ripeto ancora una volta, quello che ci stanno dicendo in questo momento gli esperti è che c'è una forte diffusione appunto nelle scuole proprio a causa delle varianti, però... Sarebbe bene queste decisioni, ancora una volta, scusate, sembra un po', per carità non vorrei rompere la magia del fare delle scelte sull'onda dell'emozione, però forse avremmo bisogno di dati su questo fronte, di informazioni più specifiche, più precise da questo lato per poter poi decidere che cosa fare effettivamente, che è un po' il problema che abbiamo dall'inizio della pandemia. Devo dire la verità, tra l'altro sui dati in assoluto c'è stata poca trasparenza a lungo e a tutt'ora e a tutt'oggi non ce n'è abbastanza. Sì, sulla vicenda di AstraZeneca mi ricordo che ne avevamo parlato della possibilità dell'undicesima dose, mi informerò meglio se è arrivata poi appunto l'indicazione vera e propria, se me lo dice, immagino che lei sia un'operatrice sanitaria, cara ascoltatrice, non posso che per così dire prendere le sue parole come buone, però ci informeremo, andremo a cercare l'ufficialità di questa indicazione, non so se sia a livello regionale o se sia a livello di AIFA, di Agenzia per il Farmaco.
A proposito di vaccini, visto che ci siamo, pagina 2 del Corriere della Sera, Marco Galluzzo e Lorenzo Salvia ci portano su quello che dovrebbe essere il piano vaccinale di Mario Draghi. Tenete presente, il fine settimana ha visto oscillare, dato che il governo comunica poco, stanno iniziando ad arrivare cose incredibili, un po' come Fantozzi e la finale mondiale mentre è al cinema a guardare la corazzata Potionkin, e quindi c'era gente che diceva, c'erano giornali che dicevano l'obiettivo è 200.000 dosi al giorno, altri giornali che dicevano l'obiettivo è 600.000 dosi al giorno. Adesso troviamo un punto di equilibrio, perché non è chiarissimo. Certo che si sta ragionando sull'ipotesi della dose unica. Tutti i giornali concordano su un punto: che la responsabilità andrà essenzialmente al sottosegretario Gabrielli, che tra l'altro è stato anche capo della protezione civile, e in parte al nuovo capo della protezione civile Curcio, di fatto un tandem che dovrebbe mettere insieme il nuovo piano vaccinale e così organizzarlo, appunto, e come si dice in gergo, metterlo a terra. Sul fronte dei vaccini, ancora una volta, c'è un buon pezzo di Camilla Conti sulla Verità, buon pezzo però molto duro, va detto, nei confronti del tandem, così lo definisce Roberto Speranza, Domenico Arcuri, e anche nei confronti del Presidente del Consiglio Conte. E dice questo, ve lo riassumo, non abbiamo il tempo e lo spazio qua di dar conto del pezzo per intero, però appunto molto polemico e molto duro. Dice: per mesi l'Italia si è occupata di primule e minacce alle case farmaceutiche anziché organizzare il paese per le vaccinazioni. Risultato: abbiamo 1.600.000 dosi disponibili ma non siamo pronti a somministrarle, ed è il motivo, poi conclude Camilla Conti sulla Verità, per il quale Draghi poi alla fine si rivolge alla protezione civile. Le resse del fine settimana, ne abbiamo parlato prima, le feste clandestine. Eccolo il giornale che stavo cercando, era il Quotidiano Nazionale con Rita Bartolomei da Roma. Ma nell'Italia delle resse scattano solo 3 denunce. Da nord a sud sono state controllate 100.000 persone, ne sono state multate non più di 2.000 e denunciate 3, a fronte di tutto quello che abbiamo visto nel fine settimana. Quello che dicevo all'ascoltatrice prima, che forse una via di mezzo si può trovare. Nel frattempo, racconta sempre il Quotidiano Nazionale, sempre a pagina 4 con Saverio Migliari, la storia degli esponenti di Fratelli d'Italia. 9 politici in strada, una folla, multati. Succede a Reggio Emilia, una conferenza stampa, un brindisi e 3.600 euro di multa per assembramento. Succede a Reggio Emilia davanti alla sede di Fratelli d'Italia, dove sabato mattina alcuni esponenti del partito si sono riuniti per presentare il nuovo deputato Gianluca Vinci, transfugo dalla Lega Pro Draghi. Al termine della conferenza abbiamo aperto un paio di bottiglie per fare un brindisi e siamo usciti pochi minuti davanti alla sede. Qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine, morale, multa di 3.600 euro per gli esponenti di Fratelli d'Italia. La questione scuola la trovate trattata su molti giornali. Il Fatto Quotidiano a pagina 5 ci porta sui 3 milioni di studenti di nuovo a lezione da casa. Virginia Della Sala: ormai un eterno ritorno che non tiene conto di ministri o governi, anche se gli schemi dei partiti sono sempre gli stessi, con una parte di ministri che preferirebbe la DAD e un'altra per turista. Quali che siano i mutevoli orientamenti, il risultato è che da oggi, secondo il sito specializzato Tutto Scuola, sono almeno 3 milioni gli studenti che seguiranno le lezioni da casa, di cui 800.000 della scuola dell'infanzia e primaria, quasi 500.000 delle medie e 1.800.000 delle superiori. In pratica, 1 su 3 degli 8,5 milioni di studenti italiani. Da segnalare anche sul fronte della scuola, il Corriere della Sera, che a pagina 8 ci porta su quello che vi dicevo prima, con un pezzo di Gianna Fregonara molto chiaro su questo fronte, sul fatto che salgono i contagi tra i più piccoli, e c'è questo rapporto che preoccupa, quindi qualche dato evidentemente c'è, e il Comitato Tecnico Scientifico da questo lato è preoccupato. Tanto che torneranno nel nuovo decreto
i permessi per i genitori dei bambini fino a 14 anni in DAD e poi Ilvo Diamanti. Ilvo Diamanti che presenta il suo, chiamiamolo così, monitor settimanale, il sondaggio realizzato da Demos MP per Repubblica e condotto in questo caso proprio sulla scuola. La reazione della scuola al coronavirus, la protesta degli studenti per tornare in classe. Tra gli studenti il 56% dice che fanno bene a protestare perché sono privati di un pezzo importante della loro formazione e della loro vita. Il 44% dice che sbagliano perché il sacrificio è un sacrificio molto limitato rispetto alla gravità della situazione. La fiducia nella scuola si attesta intorno a un 52% tra chi ha moltissimo molta fiducia, in calo rispetto al 2018 e al 2019. Parla Ilvo Diamanti di una generazione sospesa nella scuola a metà che allontana il futuro. Ci rimane molto poco spazio per la politica, però guardate, non c'è moltissimo da dire, eccetto quello che sapete che avete sentito dal GR, ossia che Giuseppe Conte dice sì e parla e chiede un nuovo movimento aperto, accogliente, intransigente, di fatto andrà a guidare il Movimento 5 Stelle. Ci trovate le difficoltà nelle quali a questo punto si dibatte il Partito Democratico che ha dato via libera, o meglio che ha ipotizzato un Conte federatore di questa alleanza tra 5 Stelle e PD, e si trova adesso Giuseppe Conte invece leader di fatto di un partito che è un partito anche concorrente dal punto di vista elettorale, un Movimento 5 Stelle che si avvicina al gruppo socialista all'interno dell'Unione Europea, lo racconta Matteo Pucciarelli a pagina 9 della Repubblica. GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli, poi parleremo ovviamente delle regole Covid e di turismo, lo faremo col ministro Garavaglia, sarà con noi Marina Lalli di Federturismo per raccontare un po' questo settore che è stato quello uno tra i più colpiti dalla crisi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, i nostri canali social Instagram e Facebook e poi l'800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta. A tra poco.